c'è la parte su Felsenstein, su Lee Felsenstein, che sì, secondo me è interessante, che lui era quello che assomiglia di più o meno all'approccio che ci abbiamo, a quello, all'approccio delle meeting, no?
Community memory.
Sì, esatto.
Progetto, sì, ne abbiamo. Sì,
un po' più o meno l'approccio da hack meeting è un po' quello, cioè un hacking che sfiora, cioè che si inserisce molto nel sociale e che comunque c'ha un approccio molto esplicito alla politica, cioè nel senso dice l'hacking fa parte comunque di un certo modo di intendere anche la politica, no? Quindi tu fai l'hacking sulle macchine, lo fai sulla realtà, sostanzialmente è un approccio simile. Cioè vuoi sperimentare qui, ma vuoi sperimentare anche modelli sociali, e è un po' l'approccio che condivide la comunità di HackMeeting.
Quindi ormai siamo entrati, stiamo parlando anche di attualità, magari concludiamo il discorso su autistici, facciamo un'ultima parola sola. Naturalmente la domanda che si fa a un progetto che ormai sono 10 anni, oltre al nuovo servizio, magari se vuoi fare due parole così, spiegare un po' cosa fa, cosa non fa il servizio di VPN, progetti per il futuro, cioè cosa volete fare, avete in cantiere qualcosa, se si può svelare o...
Abbiamo fatto, per i 10 anni abbiamo fatto un libro, che esce tra un po' per Agenzia X, perché abbiamo detto prima di dimenticarci le cose, le mettiamo per iscritto, che siamo vecchi, iniziamo ad avere problemi di memoria. E niente, era un po' un libro che racconta un po' i 10 anni della storia più o meno del collettivo. E non sapevamo bene come farlo, nel senso che ci sarebbe piaciuto farlo un po' così per lasciare qualcosa dopo i primi 10 anni, no? Cioè per dire siamo arrivati fin qui, più o meno quello che si è fatto è questo qua. E poi alla fine è venuto fuori una roba di interviste, perché sostanzialmente una ragazza vicina al collettivo mi andava di fare queste interviste. E mi ha detto, vabbè Gando, se a te ti va di fare le interviste, facciamole e poi vediamo se il materiale lo riusciamo a usare per far saltare fuori qualcosa. E quindi poi si è rielaborato un po' collettivamente questa roba e ne è uscito una specie di libro che spiega un po' come è nato il collettivo e un po' di dinamiche. Abbiamo voluto cercare di mettere un po' in evidenza anche le dinamiche interne del collettivo, perché ci sembrava potesse essere utile magari per altra gente che si avvicina a queste cose, per vedere le problematiche che abbiamo affrontato, no?
Il problema della cooptazione, cioè il problema, l'approccio alla cooptazione.
A quello l'abbiamo è trattato velocemente nella... c'è un pezzo che spiega che vabbè il collettivo nostro è chiuso sostanzialmente, nel senso che si entra perché ci si avvicina più o meno a quella comunità che l'ha creato, è quella dell'HackMeeting, e poi dopo ci si conosce e alcune persone vengono tirate dentro oppure chiedono se possono entrare in autistici, così. Però non è un collettivo, cioè non è una lista aperta a modello indimedia, perché non avrebbe senso per come è strutturato il progetto, cioè per quello che deve fare. E quindi nell'immediato facciamo questo, quindi poi nel senso che lo facciamo uscire credo per maggio, così. Quindi forse il prossimo anno faremo dei giri a presentare il libro, così nell'occasione presentiamo anche il progetto in giro, così. Dal punto di vista tecnico stiamo cercando di muoverci sempre di più in questa, in quest'ottica, cioè del decentralizzare la struttura, cioè i pezzi, di renderli più intercambiabili, cercando di fare un po' tesoro dell'esperienza sistemistica magari che accumuliamo lavorando su queste cose, cercando di capire quali sono i problemi. L'ultimo servizio che si è messo su è un servizio che offre delle VPN, cioè dei canali cifrati, che sostanzialmente durano un tot, poi scade la garanzia di questi, una specie di certificato che garantisce la criptazione di questo canale, e va rifatto. E questo essenzialmente perché la gente non... perché le nostre risorse sono limitate, quindi per forza di cose ti dobbiamo offrire un servizio che tu puoi usare per X tempo, poi scade, lo devi rifare per garantire che lo possano usare tutti sostanzialmente, e che non ci sia spreco di risorse, perché queste cose hanno un costo monetario, quindi tocca.
Naturalmente siete in parte autofinanziati, in parte ricevete, cioè non denigrate le donazioni.
Sì, noi abbiamo diciamo che si chiede agli utenti, più o meno per quanti ne abbiamo, basterebbe anche un euro a testa e paghiamo tutta la struttura per tutto l'anno. Di fatto però quasi, cioè, non è vero che tutti gli utenti ci danno un euro, cioè di fatto molti non ci danno un cazzo, e poi magari ci sono quelli che ci danno, che ne so, 20 euro e allora è pagato per altri 20 e così si va avanti. E poi quando riusciamo, per anni abbiamo fatto un po' dei giri a presentare magari il progetto alle serate benefit, e così si raggranellava per quelli che non danno mai niente, e alla pian pianino si copriva le spese del server, che vabbè, principalmente sono le nostre spese sono per la struttura tecnica, per le spese legali, cioè in caso di sfighe, e fine, perché cioè, tutto il lavoro che facciamo noi è chiaramente volontario, cioè non pigliamo soldi, non li vogliamo, no? E fine del nostro futuro è questo.
Una domanda che mi verrebbe da fare: qual è il più grande nemico della rete attualmente? E invece un altro progetto, un progetto che reputi interessante all'interno della rete, non so, la Free Internet Foundation, cioè qualche progetto che sta nascendo, che è nato da parecchi anni, che reputi significativo, importante, su cui buttare un occhio, magari anche dare una mano, contribuire. E invece d'altro canto magari qualche altro qualcosa che in giro per la rete che sia molto dannoso, non lo so, il comportamento di Google o il comportamento di altri dei provider, come l'abbiamo già detto. E anche già che una parola su cosa pensi di Anonymous, visto che sono, diciamo, è il gruppo che è più alla ribalta, ce ne sono tantissimi come loro, però è uno dei gruppi che è più alla ribalta e di cui sta facendo molto parlare da qualche anno a questa parte sulla rete.
Ma cioè il nemico non saprei, non lo so se riesco a ragionare proprio in termini di amici e nemici, però no. Cioè, diciamo la cosa più negativa della rete, diciamo, è la, secondo me non sono magari tanto i soggetti, ma tutta quella parte che incarna le strutture commerciali, cioè questo tipo d'approccio, no? Cioè che però è strettamente legato anche a come va la realtà, nel senso che la rete diventa sempre più abbastanza una rappresentazione, no? Di quello che c'è nella realtà, e viceversa si lega sempre più alla realtà rispetto a qualche anno fa, dove all'inizio si parlava proprio, c'erano queste comunità virtuali, sembrava che le due cose fossero separate, in realtà adesso se più o meno le cose che funzionano in rete sono quelle che poi hanno un riscontro nella realtà, cioè le comunità più interessanti in rete sono quelle che poi riescono a creare un qualcosa anche nella realtà, o che partono dalla realtà e sfruttano la rete magari per valicare confini, cose. E quindi diciamo la parte più negativa della rete sono tutti i grossi soggetti commerciali, cioè da quando nella rete sono entrati i grossi capitali, la rete si è trasformata sempre più nel resto del mondo che vediamo, penso che in qualche modo è proprio diciamo, i processi che hanno portato a quella che noi chiamiamo la globalizzazione hanno dato una grossa importanza alla rete per territorializzare il denaro, no? Cioè per spostarlo in giro, e quindi la cosa più negativa che è successa secondo me è stata questa, perché ha buttato su una struttura un'impostazione, cioè in qualche modo è come se tu avessi fatto piovere un'ideologia all'interno della rete, ed un'ideologia basata sul soldo, e tutto quello che ha all'interno di questo secondo me non ha delle prospettive molto in positivo, perché anche l'evoluzione della rete, ad esempio, che ne so, i social network hanno reso la rete più facile da usare, ed è la verità, perché un sacco di gente ha iniziato a usarli per quello, cioè in qualche modo però nel loro approccio estremamente commerciale hanno determinato qual è l'approccio delle persone alla rete, che è quello di avere un servizio gratis in cui gli piovono addosso mille pubblicità, cioè in questi giorni che ne so si sta quotando in borsa Facebook, no? Cioè forse questo è diciamo un po' l'esempio dell'escalation, di come la intende, diciamo che come il mondo dei soldi intende l'utilizzo della rete, cioè un oggetto dove tu sulla base di contenuti che non crei te ma che creano gli utenti crei un aggeggio su cui ci fai un sacco di soldi, nel senso che cioè di fatto Facebook, non so, le azioni le venderanno a 50-60 euro ad azione, e comunque denuncia ricavi per qualche miliardo di dollari, no? Quindi essenzialmente tu stai prendendo un oggetto, lo stai buttando su un luogo che è quello della rete, cioè le potenzialità di questa cosa qua saranno sono deflagranti, no? Infatti Facebook ha cambiato un po' il volto della rete, come tutti i grossi social network, così. Però l'ha cambiato impostandolo in questo senso qua, e spostare il senso è difficilissimo, secondo me è complicato, cioè, poi ci sono dei paradossi stranissimi, no? Ad esempio c'è una gran parte del... cioè c'è molto, ci si è fatto parlare anche sui giornali, no? Tipo delle rivoluzioni arabe, no? Che sembravano all'inizio che principalmente la novità non è dato che facevano delle rivoluzioni, ma il fatto che utilizzavano un sacco di strumenti telematici. Cioè in realtà non so, a me mi lascia un sacco, mi stranisce pensare che tu magari con Facebook, secondo me c'è l'ipotesi che il rimarcare così forte il ruolo della rete è un po', cioè, stupido di per sé, cioè nel senso che questi fanno la rivoluzione perché gli gira le balle, non è che se poi magari utilizzano anche Facebook, però di base la struttura comunque affonda nella realtà, non affonda nella rete. Il fatto che utilizzino anche la rete è interessante, però quello che a me mi lascia perplesso, cioè nel senso, è il fatto che comunque Facebook sulla rivoluzione, cioè tu con Facebook, cioè supponiamo che sia vero che hanno fatto la rivoluzione con Facebook, no? Però se questa cosa è vera è stranissimo, perché questi hanno fatto la rivoluzione e Facebook ci ha incassato un sacco di soldi, perché è il fatto, se è vero che lui il valore suo è la gente che lo usa, e lo usa un sacco di gente, significa che allora io posso arrivare in un posto faccio una rivoluzione e nello stesso tempo a Facebook gli cascano un sacco di soldi in tasca. A me questa cosa mi stranisce a pensarla, quindi o questa cosa non è vera, e secondo me non lo è, cioè nel senso che non è così pregnante l'utilizzo della rete per loro, cioè o se è vera comunque delinea un mondo che per me è strano, cioè è molto strano. E le cose più positive sono quelle che vanno invece nell'altro verso, secondo me, cioè nella costruzione di comunità che siano aperte e i cui valori non sono i soldi. Che poi è la quasi totalità, cioè la vita delle persone assomigliano più a questo che non all'altro, nel senso che i soldi sono vissuti spesso come un problema, cioè dove ho bisogno dei soldi per campare, perché vivo in questo mondo buffo che è costruito in questa maniera qui. Però in realtà quello che cerca la gente di solito non è direttamente voglio i soldi perché sono i soldi. E quindi tutto quello che non va in questo senso, ma va nel senso di comunità che crescono al di fuori della sfera commerciale, secondo me è interessante ed è la parte più interessante della rete. Poi di progetti interessanti dipende, se lo guardiamo dal mio punto di vista, che alla fine è un punto di vista molto politicizzato, credo, cioè le cose più interessanti sono quelle che possono avere una ricaduta su degli sviluppi in un senso molto politico anche. E quindi, che ne so, se dovessi fare proprio un soggetto che senza essere particolarmente rivoluzionario però fa delle cose, che ne so, l'Electronic Frontier Foundation secondo me sta facendo delle cose all'interno della rete, quantomeno si pone un po' a difesa di tutta una serie di robe. È un soggetto americano, quindi è politicizzato come possono esserlo gli americani, cioè c'ha la fissa dei diritti civili, eccetera, è una cosa straniante, però è comunque un soggetto, è l'unico soggetto un po' grosso che si pone a tutela degli interessi degli utenti, cioè delle persone che utilizzano la rete e si pone un po' contro le grandi lobby. Poi ce ne sono molti, in realtà ce ne saranno anche molti altri. A me mi viene in mente questo perché è più legato forse alle questioni anche di privacy, controllo, no? Così. E poi non lo so, c'è un altro fenomeno che invece secondo me non è legato a una struttura in particolare, non ti saprei dire precisamente, cioè magari mi viene in mente The Pirate Bay, però anche loro così, cioè diciamo in generale tutto il circuito del file sharing secondo me è interessante.
Non è raggiungibile in questi giorni, sì, The Pirate, esatto, Bay, ma perché per la pubblicazione dei... da poco c'è stato, mi pare, un attacco di Anonymous che ha prelevato delle email personali da un incontro fatto dall'FBI in America, ed è stato postato, da quello che ho capito, su Pirate Bay.
Non so
questa cosa. No? L'ho letta proprio forse stamattina in giro da qualche parte, non mi ricordo neanche dove.
Non l'ho ancora letta.
È possibile che sia per questo che tu hai qualche informazione perché Pirate Bay è chiuso in questi giorni?
No. Cioè me ne sono accorto perché ho provato a guardarlo ieri sera.
Anche io ho provato, quando un paio di giorni fa,
Però nel senso che secondo me più in generale il circuito del file sharing invece è interessante. Cioè è interessante anche nel come si pone in maniera ignorante, no? nel senso che, cioè, Dio, alla fine alla maggior parte di questa gente non è che è ultra politicizzata, no? Però comunque, cioè, quello che loro vogliono fare è scambiarsi le cose, e gliene batte un cazzo che questa cosa sia contro la legge, no? Cioè, perché comunque percepiscono che quello è quello che, cioè, che più o meno il loro bisogno è quello lì, e quindi cioè, si inventano sempre dei nuovi modi per riuscire a fare questa cosa.
Non mi sta venendo il termine, una critica che si fa a questo modo di vedere le cose, no, del file sharing, è che se tutti scambiassero contenuti liberamente non entrerebbero i soldi per produrne i nuovi. Come si risponde a una critica del genere? Anche per esempio l'altro sabato scorso avevamo cominciato a leggere la prima lettera di Bill Gates contro la pirateria.
Del libro.
Sì, del libro, si tratta del libro di sai, il furto del Basic, dei rotoli del Basic. Lui dice proprio questo: se voi me lo prendete, lo distribuite liberamente, io ci devo campare con quei, con quei soldi lì. La risposta gli fu data è che il software è libero, cioè quello che tu scrivi è libero, non puoi permetterti di, cioè, campare su quello. Alla fine poi quello, dal nastro libero si è passati a il bit è semplicemente una carica elettrica, perché devo far pagare un'unità? Le informazioni che scambiamo, dai film ai brani musicali, cioè, non sono nient'altro che bit dati, perché devo far pagare un bit? Cioè.
Ma secondo me è un po' un falso problema, perché diciamo che tutte le industrie che si sono trovate in crisi sono industrie che erano abituate a dei guadagni che garantivano, diciamo, le ville a Hollywood. Cioè, se quello è il mondo che hai in mente, boh, a me non è che mi interessa tanto. Cioè, io perché ti devo pagare la villa a Hollywood? Cioè, guadagni 1.000 euro al mese e fai la stessa vita di merda che faccio io. Cioè, non. E quindi il fatto non è vero che non esiste. Cioè, a parte il fatto che se vogliamo proprio fare un ragionamento, potremmo anche inventarci qualcosa di meglio che non basarci sul fatto che, cioè, diciamo, la mia unico modo per campare è quello di garantirmi un reddito, no? Però questo sarebbe un discorso troppo difficile, complicato e lungo, e lo lasciamo perdere subito. L'altra cosa che si può dire è che comunque tutte queste industrie avevano un sacco di guadagni, se ora li hanno persi e sono un po' cazzi loro. Cioè, nel senso che sono loro che si devono adattare, non io che gli devo trovare il modo di fare, se lo inventino loro il modo. Cioè, nel senso che secondo me devono essere messi di fronte al dato di fatto e dire, boh, è così, adattasi. Cioè, nel senso che la gente si scambierà tutto quello che fai. E se te mi dici, io non campo più, non lo so, che ti devo dire, non fai Colossal, al posto di spendere un miliardo di dollari per fare il film, e ne spendi meno e fai i film più sfigati. Se non mi piacciono, non te li scarico più. Cioè, inventati qualcosa se, cioè, secondo me non dovremmo porci il problema di trovare la soluzione a queste cose. E dal lato del software il discorso è semplice, perché il software alla fine ma in realtà del digitale, cioè il fatto che comunque posso fare copie identiche in generale modificherà il modo di pensare. E secondo me non è vero che non ci si possa campare in assoluto, perché comunque con il software libero in realtà in parte ci si campa, non ci si arricchisce, perché campi magari sull'assistenza o sul personalizzare estremamente un certo tipo di codice di base, che poi magari è quello che rilasci. Cioè, campi su tutta una serie di cose diverse. Però secondo me è un discorso questo che alla fine diventa un po' di nicchia, perché interessa chi lavora con queste cose. Sullo scambio di contenuti, come può farlo a livello di peer-to-peer, di file sharing, cioè sui film, la musica, eccetera, secondo me è difficilmente tu vai a impattare sul reddito di una persona, cioè che fa questo mestiere. Cioè, secondo me è un gruppo, qualsiasi gruppo in generale, che ne so, che suona. Cioè, alla fine quello che poi lo fa campare sono i live, più che la vendita del disco. E quindi più gente ti ascolta, e alla fine più possibile che tu trovi contatti per fare i live. Cioè, se devo ragionarla nel termine di riporre le cose in questo mondo, no? Cioè, nella struttura sociale che abbiamo adesso. E questa cosa per tante altre robe, no? Cioè, magari ci sono, che ne so, miniserie che esaurirebbero le loro cose, cioè, in qualche passaggio televisivo. Il fatto che le butti in rete significa che magari continuano a esistere per anni, che sono materiale interessante. E le persone che hanno lavorato a queste cose comunque cioè secondo me traggono più vantaggio che continui a girare il materiale. Cioè magari ci perde la casa di produzione, ma voi poi non saprei neanche per cosa, cioè nel senso che se tu il ciclo tuo di guadagno su quell'oggetto è finito, a te che te ne frega che poi la gente continui a scambiarselo per i prossimi 10 anni, tanto non ci ricaverai dei diritti, non ci ricaverai niente. E, boh, non lo so, è un'impostazione un po' diciamo che non che è vecchia rispetto alle possibilità tecnologiche che ci sono adesso, e quindi sono loro che si devono reinventare come sopravvivere in questo mondo.
Chiaro. Due parole su Anonymous, visto che sono alla ribalta delle cronache, non, giusto così, anche magari qualche altro gruppo che ti viene in mente interessante, o anche come valuti questa figura, anche, ma si può valutare anche in maniera negativa, nel senso...
Ma secondo me sono un po' lo spirito della rete come è fatta adesso, cioè nel senso lo vivono un po' in tutte le contraddizioni, no? Hanno un approccio molto, molto populista alla questione, però di fatto, cioè comunque sono, cioè riescono a ribattere colpo su colpo a un sacco di cose, cioè nel senso che personalmente, non so, noi non ci eravamo mai riuscito di pensare neanche vagamente a un soggetto come quello di Anonymous se non nelle nostre fantasie, essenzialmente perché, cioè, tutti noi venivamo da strutture abbastanza politicizzate dove però avevamo molto più, non so, cioè sentivamo il controllo molto vicino, per cui la nostra cosa era, e anche un po' come ottica, era quella: se io devo evolvere in qualche modo la struttura, la nostra struttura è una roba tipo autistici, cioè un progetto aperto, no? E non la creazione invece di un gruppo di tipo Anonymous che si occupa di fare azioni alla fine illegali, cioè per noi era sempre una cosa, cioè quantomeno strana nella sua struttura, cioè non avremmo potuto pensare che funzionasse. Quindi nel momento in cui, cioè almeno io l'ho pensata, cioè le riflessioni che posso fare più o meno che ho fatto su Anonymous sono queste, no? Cioè che il fatto che invece sia poi cresciuta per i cazzi propri, che a un certo punto è spuntata sta marea di gente che non lo so, mi ha stranito. Mi ha stranito, e capisco anche che c'è uno scarto tra me e loro che ci rende difficile, cioè che mi rende difficile capirli. Però non, cioè, non lo so, non saprei se, cioè, non mi sento di dare un giudizio positivo o negativo, non lo so. Secondo me sono un altro dei soggetti che ci sono in rete e che vanno presi così come sono. Cioè non saprei dargli una valutazione. Cioè senz'altro. Cioè, di questo, secondo me, quello che va apprezzato è il fatto che, cioè, comunque questi si pigliano le responsabilità in prima persona di queste cose, no? Cioè, nel senso che quando c'è qualcosa che non gli torna, loro in qualche modo reagiscono. Poi su quello che fanno, quello che dicono i comunicati, no? Cioè, così, non è che sono non sono dei raffinati pensatori, ecco, mi sembra di capire. Però può andar bene così. Cioè, è una risposta magari molto di pancia, no? E nello stesso tempo potrebbe anche essere molto, molto facilmente riutilizzabile, cioè, però a me non mi sembra che sia questo il caso, cioè non ci farei la dietrologia dietro Anonymous, cioè a me mi sembra sia una risposta di pancia che più o meno efficace, più o meno utile, non saprei, però non so dare un giudizio adesso, cioè è troppo una cosa in fieri, capito? Non capisco dove cazzo vado a parare, non lo so, cioè avrei bisogno di aspettare 5 anni e poi ti so dire cosa ne penso più precisamente.
Ultima domanda, per esempio, un personaggio storico nell'ambiente della rete, prima abbiamo accennato agli Feldstein, dei personaggi insomma che hanno ispirato, ispirano sia te o anche autistici in generale, non so, avete i poster di qualcuno in particolare?
No, in realtà è infatti una cosa buffa che fa cioè buffa, cioè che abbiamo riflettuto nello scrivere il cavolo di libro, no? E che in realtà inizialmente la ragazza che aveva scritto l'intervista aveva messo delle citazioni di personaggi, no? La cosa imbarazzante è che noi questi personaggi non sapevamo chi cazzo fossero perché comunque è una cosa che abbiamo provato anche a delineare lì, e che il nostro immaginario alla fine era molto più povero all'inizio, cioè nel senso che per quanto avevamo letto Hegel, eccetera, però non è che l'avevamo già letti in una fase di più o meno di maturità, cioè non è che ci hanno influenzato nella nostra crescita, cioè noi avevamo fatto Autistici e poi abbiamo, alcuni di noi, neanche tutti, avevano letto il libro che hai citato te prima, no? E in realtà il nostro immaginario era più povero, cioè ed era più legato alle minchiate. Cioè, nel senso, c'è nel libro c'è un pezzettino in cui deliniamo un po' questo immaginario, e alla fine erano le stronzate. Cioè, io di quando ero, che di cose che mi hanno influenzato, io mi ricordo, che ne so, per me l'immaginario era, che ne so, War Games, no? Il film con Matthew Broderick. Poi, che ne so, cioè,
Tron.
Anche un po' c'era, che ne so, io mi ricordo delle cose allucinanti, tipo mi ricordo una puntata di Simon & Simon, che era un cazzo di telefilm della minchia, di quelli con i due investigatori all'americana, una stronzata, dove c'era un ragazzino, Eckers, che bucava una banca. Io me lo ricordo ancora adesso, quindi cioè, a me manca, provava colpito, perché mo c'ho 37 anni, cioè, me lo ricordo ancora sta stronzata. E il mio nostro immaginario all'inizio era quello, cioè era povero di riferimenti, e tutti gli altri riferimenti erano robe che, a seconda della storia diversa di ognuno di noi, sono diversi. Cioè, che ne so, per me poteva essere più, che ne so, legato, cazzo ne so, alla scena musicale, perché a me un'altra cosa che mi prendeva bene ai tempi era quella, e quindi magari non erano riferiti direttamente a qualcosa che succedeva su internet, anche perché all'inizio internet non è che c'era grosse cose, e non c'era un cazzo, era solo un territorio vuoto che tu magari con dei ragionamenti era arrivato a intuire che poteva essere uno strumento interessante. Però non ci abbiamo proprio l'eroe legato al giro, ecco, non abbiamo la figura storica di riferimento. Cioè, i nostri, quelli più vicini a noi, che però non è che erano gli eroi, ma erano solo il modello più vicino che avevamo, erano quelli di ECN, che erano un po' la comunità più vicina, che faceva delle cose simili ed erano più grandi di noi. E quindi, bene o male, nelle nostre riflessioni più o meno, cioè, ci siamo confrontati anche con loro. Però gli eroi erano un modello di riferimento, no? Cioè, io mi ricordo ancora i pezzi dell'introduzione di Kryptonite che aveva scritto Luke Pack, no? Perché l'aveva scritta bene, perché erano molte idee che erano poi quelle che magari avevamo anche noi, che però a quell'età lì non riuscivamo ancora a strutturare in questa maniera così completa, capito? Però cioè, il nostro immaginario era abbastanza povero.
Poco, quindi concludiamo. Un saluto ai radioascoltatori, che non so quando sentiranno questa intervista. Lasciamo il riferimento autistici.org per andare a vedere il progetto, per donare e contribuire.
C'è scritto sul sito.
Prossime iniziative, quindi per maggio uscirà questo libro,
sì,
per l'agenzia X di Milano.
E ne riparliamo quando esce.
E ne riparleremo quando esce. Quindi un grazie a Ginox e un saluto.
Grazie a tutti. Ciao.